tratto evangelico insolito, insolito, che abbiamo letto dei buoni e cari fratelli, ci presenta il primo dramma della Sacra Famiglia, che sotto un certo aspetto è il dramma iniziale, il dramma che contiene in nuce, nel nocciolo centrale, gli altri drammi, cioè il mistero dell'incarnazione. Giuseppe era fidanzato della Madonna. Giuseppe che era santo, come dice il Vangelo, la Madonna che era santissima. Nessuna ombra fra i due. L'intesa perfetta, la comunicazione degli animi e dei cuori. Ma ecco che un giorno Giuseppe si accorge che la Madonna sta aspettando per lui una creatura, non sapeva il mistero. E quindi si sente turbato. Quindi il dramma. Ma era tanto, tanto convinto della santità della Madonna che neanche pensare a fare causa, a metterla di fronte a quelle che si chiamerebbero le sue responsabilità. Era convinto che non c'erano responsabilità. Era convinto che era un mistero che lui non comprendeva. E dice, io me ne vado. Risolse di lasciarla in segreto. Ma il Dio che conduceva con la sua mano il grande mistero, mandò un angelo in sogno a spiegare a Giuseppe la situazione. In sogno apparve l'angelo, non temere di prendere con te Maria. Immaginarsi se a San Giuseppe non piaceva tenersi Maria, quel tesoro, quell'amore suo. E il suo animo si riconsolò, come ci si riconsola dall'aver trovato il bene perduto, ancora più bene, ancora più luminoso, più splendente, perché la sua Maria era sposa dello Spirito Santo e avrebbe avuto un figlio, il figlio di Dio, al quale porrà il nome Gesù. Fate un posticino per la buona signora. Così. Dunque il dramma di Giuseppe che si risolve nella luce della rivelazione, nella luce che viene dall'alto. Cosa ci insegna, miei buoni fedeli, questo santo Vangelo benedetto? Questo Vangelo ci riporta al problema dei problemi della vita cristiana, al problema della famiglia cristiana. Nelle domeniche precedenti abbiamo cercato di tracciare, così con l'aiuto di Dio, è vero alla buona, i principi fondamentali sull'amore, il fondamento sull'amore dei coniugi. Oggi concludiamo dicendo qualcosa dei vostri figli. I figli sono lo scopo santo, atteso e amato del matrimonio. Senza i figli il matrimonio non ha senso. Non ha senso. Non ha senso secondo la legge naturale, la quale appunto avvicina, dicevamo domenica scorsa, l'uomo e la donna ad un fascino profondo che attinge le radici stesse della vita, che fa vibrare nella donna e nell'uomo la responsabilità di essere al mondo per uno scopo che giustifichi la loro unione. Quindi i figli sono lo scopo. Se il Dio non li manda, se appunto la situazione è biologica, fisiologica, non arriva a dare questo dono, a far entrare questa luce attesa, desiderata, amata, questo perché di un vagito che ha il senso proprio dello scopo della propria vita, pazienza. È una prova che gli sposi, i buoni sposi cristiani, accettano. E quelli ancora più buoni, più generosi, più profondi, cercano di colmare e di supplire con qualche caritatevole e generosa adozione, che è molto raccomandata anche dal buon spirito cristiano. Basti questo accenno. I figli, il dovere che hanno i genitori verso i figli, il primo dovere è volerli, Il secondo è amarli. Terzo è educarli. Primo scopo, miei buoni e cari fedeli di Santa Croce, è volere i figli. Oh, che brutto mondo, oh padre, che giremia di non so io che le faccia. Che brutto mondo il nostro. Le donne che vogliono i propri figli, gli sposi che vogliono i propri figli, stanno diventando sempre pochi, sempre meno. Si portano tante scuse, si capisce. La civiltà, il lavoro, l'occupazione, necessità economiche, tutto quello che si sente intorno a questi problemi dell'infanzia. Sì. Sono argomenti che si conoscono, ma questi argomenti vengono dopo. Primo argomento è volere i figli. Il Dio creatore santo benedetto, ha costruito l'organismo umano in un modo così armonioso, così bello. Come dice San Paolo, ha dato l'organismo umano maschile e femminile delle forze che attingono l'infinito della creazione. Non è possibile usare queste forze a esclusiva soddisfazione personale che escluda, in partenza, l'arrivo di ciò che è il fiore della vita e giustifica anche queste legittime soddisfazioni. Questo è un parlare molto semplice ma anche chiaro. Quindi bisogna volere i figli. Volere i figli e volere il vostro amore. È il vostro amore che porta l'uomo ad amare la donna. È la donna ad amare l'uomo. Volere questo figlio che deve nascere e volere la vostra unione. Il volere, quell'attrazione profonda, quel mistero insondabile che nessuna psicologia, nessuna sociologia saprà mai spiegare, perché un uomo vuole bene una donna e una donna l'uomo vuole bene nel figlio, in un terzo. E questo terzo non è qualcosa che viene dopo, è qualcosa che giustifica fin dall'inizio della creazione questo mistero della vita. Oh, parliamo chiaro. Bisogna volere i propri figli. Secondo dovere, per forza, chiaro. Bisogna amarli. Ma direte, ma padre, ma che discorso è questo? È un discorso. Uno degli effetti di questo mondo così evoluto, sviluppato, nostro, eccetera, è che questo affetto dei genitori per i figli, parliamo di questo oggi, si sta assottigliando, diminuendo. Cioè, riceve l'avversione della società del benessere. Si crede che amare i propri figli consista nel vestirli bene, nel dar loro da mangiare, nell'attriparli, dare tutti i mezzi di divertimento, fino alla nausea, montagne di giocattoli, è vero, montagne di giocattoli, che ormai fanno nausea i bambini. E invece, lasciarli vuoti di amore, disarmati per la mancanza di amore. E i bambini si annoiano, si innervosiscono, non vogliono mangiare, cominciano a fare capricci strani. Perché? Eppure pare non manca niente, sa. Abbiamo pure la nurse, abbiamo pure l'assistenza, li mandiamo all'asilo. Manca niente, manca tutto. Manca il sorriso della mamma, assieme a qualche scappaccione quando si vuole. Manca il sorriso della mamma. Manca che la mamma culla il bambino. Lo butti in una carosella, poi lì lo lascia dormire soltanto. Bisogna cullarlo. Bisogna passargli attorno le guance, le mani, guardare gli occhi, farlo ridere. È l'amore. Ma insomma, che dobbiamo insegnare queste cose noi preti? È l'amore per i figli. È l'attuazione di quella corrente vitale che sale a livello dello spirito e non si limita alla sfera biologica. E cari buoni fedeli, voi capite tutto, è vero? Terzo dovere. Dunque, volerli, amarli, educarli. Qui si può fare un discorso a chilometri, c'è una cosa molto semplice. L'educazione è il compito di tutti noi, genitori, sacerdoti, professori, maestri, tutti. Perché tutti siamo legati dalla fraternità universale. E non è una cosa vaga, è una cosa concreta, è la cosa più buona che ci deve legare. D'accordo? Ma il primo dovere di educazione appartiene ai genitori. I genitori sono gli educatori naturali. E permettete, con la vostra indulgenza, che insistiamo su questo punto. La famiglia è la prima e fondamentale società umana, perché è fondata sulla natura. Un uomo e una donna si amano, vogliono un figlio e lo mettono al mondo. Quel figlio appartiene a loro per l'educazione. È un essere fragile, è un essere bisognoso di tutto, ma è un esserino che è il più simile al mondo a loro. Ha ricevuto non solo il corpo, non solo il colore degli occhi, dei capelli, la struttura ossea, muscolare, quello che volete, così che i figli assomigliano ai genitori, ma ha ricevuto anche l'affinità psicologica, spirituale. Ecco perché i bambini sentono tanto la mancanza della mamma e la mancanza del babbo. Mamma che stamattina fa in fretta, deve preparare, insomma, da mangiare per il piccolo, per i grandi, quando sono grandi, poi corre all'ufficio, fa altrettanto. Ritornano la sera stanchi, morti, magari nervosi, qualcosa non è riuscita. E poi si apre la televisione e non si parla, non ci si sente, non si va lì davanti al bambino che magari per farlo addormentare ha bisogno di sentire la fiaba. Noi da piccoli sentivamo la fiaba della mamma. È ammalato, ha la febbre e c'è quella fretta, la fretta è il veleno che ci attossica tutti. Coi bambini non bisogna aver fretta. Non bisogna aver fretta. Il bambino non sente il tempo, sente soltanto l'amore. E buoni e cari fedeli, voi avete molto capito, molto di più di quello che il povero sacerdote va detto. La salvezza degli uomini è nelle vostre mani, non nello Stato, non nei partiti, non nella politica, non negli istituti di educazione, non nelle università, non negli asili. Tutte queste istituzioni sono fuori. Possono fare se fa la famiglia. La famiglia è dentro il vostro cuore, è dentro il cuore dei vostri figli, è dentro il cuore della Chiesa, che è la famiglia dei figli di Dio.